Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Per il nostro studio di questa mattina vi invito a tornare al piccolo libro meraviglioso di Filemone. Aprite la vostra Bibbia, se volete, a Filemone, inserito ordinatamente tra Tito ed Ebrei, il libro di Filemone. E questa mattina il nostro testo da Filemone è tratto dai versetti che vanno dal 4 al 7. Siamo in una serie di quattro parti intitolata Una lezione sul perdono. E questa mattina vediamo la seconda parte. Permettetemi di leggervi i versetti che vanno dal 4 al 7 come contesto per il nostro messaggio. Rendo sempre grazie al mio Dio, facendo menzione di te nelle mie preghiere, perché sento parlare del tuo amore e della fede che hai nel Signore Gesù ed in tutti i santi, e prego che la comunione della tua fede diventi efficace nella conoscenza di ogni bene che è in voi per amor di Cristo. E infatti ho provato grande gioia e grande consolazione nel tuo amore, perché i cuori dei santi sono stati ristorati per opera tua, fratello. Viviamo, ovviamente, in una società che conosce poco sul perdono. Viviamo in una società che si interessa poco del perdono. Infatti, penso che uno dei fattori principali, se non il principale, della distruzione delle relazioni della nostra cultura sia proprio l'assenza del perdono. La nostra cultura ci spinge a non perdonare. Celebra ed esalta le persone che non sono disposte a perdonare. Facciamo eroi dei Dirty Harry e dei Rambo che uccidono per vendetta. E come risultato della peccaminosità, della malvagità e della mancanza di un qualsiasi tipo di freno sociale cristiano nella nostra cultura, abbiamo una società piena di amarezza, piena di vendetta, piena di rabbia, piena di odio, piena di ostilità verso il prossimo. E questo si può vedere nei crimini di ritorsione che sono diventati così comuni ai nostri giorni, si può vedere nelle cause legali, nelle azioni giudiziarie contro chiunque per qualsiasi cosa concepibile o inconcepibile. In effetti è spaventoso pensare che oggi ci siano più persone nelle scuole di legge che in tutte le altre scuole professionali e di specializzazione messe insieme. Stiamo per proliferare un numero quasi infinito di avvocati per occuparci di un numero infinito di cause legali, mentre le persone si fanno accusa a vicenda per ogni minimo o grande problema della vita che è stato loro imposto. Anche i consulenti oggi ci dicono che non è salutare perdonare, e questa ovviamente è una novità. C'è un nuovo libro popolare scritto da Susan Forward intitolato Genitori tossici, e la tesi del libro, che di fatto è l'atteggiamento prevalente della nostra cultura, ovvero che consolida un atteggiamento negativo nei confronti del perdono. E c'è un capitolo nel libro intitolato Non devi perdonare. In altre parole, sei vittima di genitori tossici che ti hanno avvelenato e finché non darai loro la colpa che meritano, non sarai una persona sana. Viviamo in una cultura vendicativa, ritorsiva, ostile, rabbiosa, che vuole fare di tutti gli altri i colpevoli, colpevoli di crimini contro di noi, e noi ovviamente siamo francamente responsabili di nulla se non della vendetta. E certamente la nostra è la cultura più ostile, più rabbiosa, più implacabile, più vendicativa che io abbia mai vissuto nella mia breve vita. Ora, per un cristiano, il rifiuto di perdonare è impensabile. Non mi interessa quale sia la questione, non mi interessa quale sia l'offesa, il rifiuto di perdonare è un atto di disobbedienza sfacciato e palese. Ci è stato detto, nel modo più esplicito possibile, che se qualcuno ci offende dobbiamo perdonare. Quante volte? 70 volte 7, ovvero un numero infinito di volte. E la ragione per cui dobbiamo perdonare è perché il nostro Padre Celeste ha perdonato noi e continuerà a perdonarci nella misura in cui saremo fedeli nel perdonare altri. E quindi mentre guardiamo per un momento a questa questione dal lato negativo della cosa, se adottassimo la mentalità di questa cultura, una cultura che dice che non devi perdonare, che hai diritto alla tua vendetta, che puoi far causa a chiunque per qualsiasi cosa, che dovresti incolpare qualcun altro per la tua responsabilità ed assicurarti che paghino dolorosamente per ciò che ti hanno fatto, se adottassimo questa mentalità, ecco quello che produrrebbe. Vi darò solamente quattro cose che accadrebbero nella vita del cristiano. Numero uno. Ti imprigionerà nel tuo passato. Il rifiuto di perdonare ti imprigiona nel tuo passato. Finché rifiuti di perdonare un'offesa, sei e rimarrai incatenato al passato. Il non perdonare mantiene vivo il dolore. Il non perdonare tiene aperta la ferita. Il non perdonare non permette mai a quella ferita di guarire. E così attraversi la vita, ricordandoti continuamente ciò che ti è stato fatto, alimentando quella ferita aperta, rimestando quel dolore, accumulando sempre di più rabbia e vivi accumulando sentimenti negativi e negativi. Ora, pensateci su, perché mai farlo? Che virtù ha il non perdonare? Ti imprigiona? Semplicemente nel passato e per tutto il tempo in cui torni al passato e rigurgiti quell'atteggiamento di non perdono, accumulerai nella tua vita la tragedia della rabbia e dell'ostilità che si amplificherà, si accumulerà, si impalerà e ti deruberà della gioia di vivere. Attraverserai la vita sentendoti male come ora o anche peggio, senza alcun sollievo in vista. D'altra parte però il perdono apre la porta e lascia uscire il prigioniero, il perdono ti libera dal passato, non appena perdoni è finita, sei libero e se insisti nel ricordare l'offesa e nel non perdonarla mai, permetti alla persona di continuare ad offenderti per il resto della tua vita ed è colpa tua, non sua. Secondo, il non perdonare non solo ti rende prigioniero del tuo passato, ma produce anche amarezza. Produce amarezza. L'effetto cumulativo del ricordare un'offesa subita senza perdonare, indipendentemente dal tempo trascorso, è che diventi una persona amara. Più a lungo ricordi l'offesa, più dati accumuli su di essa, più memoria ricordi, più essa occupa i tuoi pensieri, e più occupa i tuoi pensieri, più modella la tua persona. L'amarezza non è solamente un peccato, è un'infezione e infetterà tutta la tua vita. E l'amarezza può essere direttamente ricondotta al rifiuto di perdonare. Ti rende caustico, ti rende sarcastico, ti porta a condannare, ti dà una disposizione d'animo sgradevole. Tormentato dai ricordi di ciò che non puoi perdonare, i tuoi pensieri diventano maligni verso gli altri, hai una visione distorta della vita ed hai letteralmente avvelenato tutta la tua esistenza. La rabbia inizia ad infuriare dentro di te e può facilmente andare fuori controllo, le tue emozioni iniziano a scatenarsi, la tua mente diventa vittima di tutto quello, continui ad intrattenere pensieri di vendetta ed infine cosa succede? Anche una conversazione semplice diventa un'arena per la calunnia, per il pettegolezzo, per le allusioni contro chi ti ha offeso e la tua carne, quel terribile residuo del tuo vecchio io, ha preso il controllo ed il sopravvento. Suppongo che questo accada più notoriamente e più frequentemente nei matrimoni. Due cristiani, sposati tra loro, ovviamente non dovrebbero mai divorziare, non dovrebbero mai separarsi e dovrebbero godere di una relazione felice. Questo è il disegno di Dio. Ora, quando mi sono sposato, ho sposato una peccatrice, e ciò che è ancora più impensabile è che anche mia moglie ha sposato un peccatore. E la realtà dei fatti è che è assolutamente impossibile non offenderci l'un l'altro. Non accade solamente di tanto in tanto nel corso dell'anno, accade con una certa regolarità. Ma lì dove opera il perdono, un'offesa è solamente un momento nel tempo che va e viene. Dove non c'è perdono per quell'offesa, c'è l'amarezza accumulata che inizia a voltarti contro il tuo stesso coniuge, che ti rende caustico e sarcastico, spegni il tuo affetto, spegni la tua gentilezza, Cerchi modi per vendicarti e l'amarezza infine porta alla devastazione della relazione stessa. Il perdono, dall'altra parte, disperde l'amarezza e la sostituisce con amore, gioia, pace, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine ed autocontrollo. Perché mai qualcuno vorrebbe voler vivere nella prigione del proprio passato? Perché mai qualcuno vorrebbe voler vivere con un'amarezza accumulata che lo porta a violare ogni relazione? C'è una terza cosa che il non perdonare provoca. Il non perdonare dà a Satana una porta aperta. Il non perdonare stende il tappetino di benvenuto ed invita i demoni ad entrare. Dove c'è rabbia irrisolta, dove c'è amarezza irrisolta, dove c'è uno spirito non disposto a perdonare, si è dato spazio al diavolo. Efesini 4, 26, 27 dice: adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira e non date spazio al diavolo. Il punto è che se vai a dormire la notte e non hai pienamente perdonato affinché la tua rabbia sia svanita, non farai altro che dare a Satana un punto d'appoggio. In Seconda Corinzi capitolo 2 c'è un'affermazione molto diretta fatta dall'apostolo Paolo nel capitolo 2, versetto 10, dice: io perdono. E nel versetto 11 aggiunge: io perdono affinché non siamo sopraffatti da Satana, poiché non ignoriamo le sue macchinazioni. Il diavolo si insinua in un cuore non disposto a perdonare, in una vita non disposta a perdonare. Non è un'esagerazione dire, ascoltate attentamente, non è un'esagerazione affermare che la maggior parte del terreno che Satana guadagna nelle nostre vite è dovuto alla mancanza di perdono. Non ignoriamo il suo piano di infiltrarsi in un atteggiamento non disposto a perdonare e distruggere le relazioni. E francamente potete scacciare tutti gli intrusi demoniaci con un atto di perdono. E perché mai qualcuno dovrebbe voler essere imprigionato del proprio passato? Perché mai qualcuno dovrebbe voler avere la malattia dell'amarezza che deforma e decolora la propria vita? E perché mai qualcuno dovrebbe voler spalancare la porta e stendere il tappetino di benvenuto ai demoni? In quarto luogo, il non perdonare ostacola la nostra comunione con Dio. Il non perdonare ostacola la nostra comunione con Dio. Gesù ha detto: se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Nella relazione continua con Dio, se non perdoniamo il prossimo, egli non ci perdonerà. Quindi se non sono in pace con te, allora non sono neanche in pace con lui. E perché mai dovrei condannarmi da solo ad essere qualcosa di meno del massimo livello di benedizione da parte di Dio? Giusto? Cioè, che tipo di follia è mai quella? Quanto stolto posso mai essere? Trovo forse un qualche valore nell'aver Dio in collera contro di me? C'è forse una qualche virtù nel tagliare fuori la purezza e la gioia della mia comunione con Dio? Vedete l'assurdità, non è vero? Di un atteggiamento non disposto a perdonare. Ti rende prigioniero del tuo passato, ti dà la malattia onnipervasiva dell'amarezza, apre la porta ai demoni e ti aliena dalla piena e dalla ricca comunione che Dio desidera avere con te. E ci sono dunque molte buone ragioni per essere una persona che perdona. Se rifiuti di perdonare il prossimo, perdi anche la comunione con Dio. Ti apri all'influenza satanica, inquini la tua stessa vita e ne rubi la gioia e ti rendi vittima del tuo stesso passato. E questa questione del perdono, a causa della sua importanza e significato, è quindi trattata ampiamente nella scrittura. E ci sono infatti almeno 75 immagini diverse nella Bibbia riguardanti il perdono. Ci sono almeno 75 immagini del perdono nella Bibbia. E sono tutte lì per aiutarci a comprendere l'importanza, a comprendere il carattere, la natura, l'effetto, qualcosa al riguardo del perdono. Permettetemi di darvi solamente alcune di queste immagini bibliche del perdono. Perdonare è girare la chiave, aprire la porta della cella e lasciare uscire il prigioniero. Perdonare è scrivere in grandi lettere su un debito: nulla è dovuto. Perdonare è battere il martelletto in un'aula di tribunale e dichiarare non colpevole. Perdonare è scoccare una freccia così in alto e così lontano che non può mai essere ritrovata. Perdonare è raccogliere tutta la spazzatura e tutti i rifiuti e smaltirli lasciando la casa pulita e fresca. Perdonare è sciogliere gli ormeggi di una nave e lasciarla libera di navigare in mare aperto. Perdonare è concedere la grazia totale ad un criminale condannato. Perdonare è allentare la presa su un avversario di lotta e restituirgli la vita. Perdonare è come sabbiare un muro pieno di graffiti, lasciandolo come nuovo. Perdonare è rompere un vaso di argilla in mille pezzi, in modo che non possa mai più essere ricomposto. Questa questione del perdono è molto importante ed è proprio al centro della tua e della mia salute spirituale. Ora, visto che è così essenziale, lo Spirito Santo ha dedicato un libro intero della Bibbia al perdono. Non un libro molto lungo, ma un libro, il libro di Filemone. E qui, in questo piccolo libro di soli 25 versetti, il dovere spirituale di perdonare è enfatizzato. Ed è enfatizzato non in forma di principio, non in forma di parabola, non in forma di immagine con una storia, ma in una storia vera e propria, una storia personale. Ora, ricordate la storia, vero? Un uomo di nome Filemone viveva a Colosse, era sposato con una donna di nome Affia ed avevano un figlio, Archippo, che era impegnato nel ministero cristiano. Avevano una casa, doveva essere un uomo abbastanza ricco, e nella sua casa si riuniva la chiesa. Avevano uno schiavo, e lo schiavo si chiamava Onesimo. E anche se Filemone era un buon padrone, Onesimo voleva la sua libertà, così un giorno scappò. Il suo padrone aveva pagato un prezzo molto alto per lui, e quello era un atto di frode. Non solamente se ne andò, ma rubò anche alcune cose dal suo padrone e le portò con sé. E così aveva commesso un grave reato criminale per il quale la prigione o persino la morte potevano essere la giusta sentenza. Onesimo fuggì dalla piccola cittadina di Colosse per perdersi nella massa umana della grande città di Roma, pensando di potersi nascondere nel sottobosco della metropoli, diventando un altro dei tanti fuggitivi senza volto, un senza tetto tra i vicoli di quella immensa città. Però non passò molto tempo, non sappiamo esattamente quanto, non passò molto tempo prima che questo schiavo fuggiasco si trovò faccia a faccia con un uomo molto formidabile di nome Paolo. Così qui c'è Onesimo, lo schiavo fuggiasco, che viene confrontato da Paolo. Paolo quindi ha il privilegio di condurlo a Gesù Cristo e quindi esso diventa un cristiano. Paolo naturalmente scopre poi che Onesimo proviene dalla casa del suo amico Filemone, ovviamente che lui apparteneva a Filemone che era scappato. E anche se Onesimo ora era un cristiano e si dimostrava essere anche utile a Paolo, Paolo sapeva che doveva rimandarlo. E così manda Onesimo di ritorno da Filemone con questa lettera, spiegando cosa è successo. E nella lettera gli sta dicendo: voglio che perdoni questo schiavo fuggiasco. La società dice di non perdonarlo, la società diceva di sporgere denuncia contro di lui e di imprigionarlo, la società diceva di fargli restituire fino all'ultimo centesimo che aveva rubato e poi sperperarlo ed aveva sperperato a Roma, la società diceva di marchiarlo con lo stigma di fugitivus, lo schiavo fuggitivo, e di imprimergli sulla fronte una grande F affinché per il resto della sua vita avrebbe portato il segno indelebile della sua fuga, considerato inaffidabile. Però Paolo dice: perdonalo e basta, perdonalo. Non importa quanto ti sia costato, perdonalo. Quindi l'appello di questa lettera è quello del perdono. E man mano che la lettera si sviluppa, diventa evidente che Paolo sta chiedendo a Filemone di perdonare un uomo che si era ravveduto. Onesimo aveva fatto la sua parte, si era ravveduto. Stava tornando indietro, per così dire, a capo chino, chiedendo perdono. Dio aveva fatto l'opera giusta nel suo cuore ed ora era il turno di Filemone. Ora, la scorsa settimana abbiamo esaminato i primi tre versetti, che erano l'introduzione, ed ho delineato l'importanza della storia. Questa mattina invece esamineremo i versetti che vanno dal 4 al 7, la seconda sezione di queste quattro parti, e questa sezione tratta una dei tre temi principali. I versetti dal 4 al 7 ci mostrano il carattere spirituale di colui che perdona, i versetti dall'8 al 18 parlano dell'azione spirituale di colui che perdona, i versetti dal 19 al 25 la motivazione spirituale di colui che perdona. Quindi impariamo molto su chi è un perdonatore, impariamo come perdonare, impariamo i principi del perdono, e questo è l'intento dello Spirito Santo nello scrivere questa lettera meravigliosa. Ora, per questa mattina esamineremo i versetti che vanno dal 4 al 7, il carattere spirituale di colui che perdona. Non voglio che vi perdiate, quindi voglio che ascoltiate attentamente a quello che dico. Se leggeste i versetti che vanno dal 4 al 7, non vedreste necessariamente Paolo identificare 1, 2, 3, 4, 5, 6 principi di una persona che perdona, ma li vedrete emergere in quello che dice. Non sono espliciti, ma sono impliciti. Sono qui molto, molto chiaramente. In questa sezione, Paolo si riferisce a Filemone in termini molto, molto lusinghieri. Lo elogia, dal versetto 4 al 7, lo elogia per il suo carattere cristiano. E, nel farlo, descrive anche il tipo di uomo che sarà l'uomo che perdonerà, il perdonatore. Questo è il carattere spirituale di un uomo che sarà capace di perdonare. Quindi, in effetti, sta dicendo Filemone, so che sei il tipo di uomo di cui posso fidarmi affinché tu perdoni Onesimo. Sta preparando il terreno, ricordandogli il suo stesso carattere. Vuol dire, è saggezza, no? Dar lodi ogni volta e ovunque sia possibile, perché la lode stessa diventa un nutrimento per la virtù, giusto? Avete capito? La lode stessa, la lode legittima, diventa un nutrimento per la virtù ed un forte antidoto contro il peccato. E se qualcuno dovesse venire da te e dovesse dirti, oh, voglio dirti che mentre guardo la tua vita ringrazio Dio che sei un cristiano devoto, virtuoso e santo, credetemi, quello sarebbe nutrimento che alimenterebbe la tua virtù, però allo stesso tempo sarebbe anche un antidoto contro il peccato, non è vero? Perché se sai che le persone ti vedono in quel modo e credono che tu sia così, quello non fa altro che accelerare il tuo desiderio per la virtù e il tuo desiderio di star lontano dal vizio. E così Paolo parla della grande virtù, del carattere di Filemone come base, fondamento per il suo appello al perdono. So che hai il tipo di carattere che perdonerà. Ora, che tipo di carattere è mai quello? Beh, lo vediamo nei versetti dal 4 al 7. Qui, mentre Paolo offre questa esposizione del carattere di Filemone meravigliosa e molto calorosa, vediamo anche il tipo di persona che perdona. Ora dice così tante cose positive su di lui, e quindi bisogna porsi la domanda come faceva a saperlo, no? Prima di tutto erano conoscenti personali, si conoscevano. Infatti nel versetto 1 Paolo chiama Filemone il nostro amato, il nostro agapetos, il nostro amato ed il nostro collaboratore, sunergos, nostro compagno d'opera. Quindi lavoravano insieme, si amavano reciprocamente. La scorsa settimana vi ho detto che Paolo aveva condotto Filemone a Cristo, lo conosceva bene. Inoltre la chiesa di Colosse si riuniva nella sua casa, quindi molti cristiani lo conoscevano. Uno di quei cristiani era il leader della chiesa stessa di Colosse, un uomo di nome Epafra. Ed Epafra, secondo il versetto 23 di Filemone, era con Paolo a Roma. Quindi qualsiasi cosa Paolo sapesse su di lui, Epafra avrebbe potuto confermarla perché era il leader della chiesa nella casa di Filemone. E poi c'era anche Onesimo, lo schiavo fuggiasco, che certamente deve aver confermato il tutto. Non era scappato perché Filemone era un uomo cattivo, un padrone malvagio, un duro e spietato aguzzino, proprio per niente. Tutti avrebbero potuto confermare il carattere dell'uomo e quindi Paolo aveva una buona conoscenza della sua virtù. Ora, mentre esamineremo questi versetti che vanno dal 4 in poi, vedremo il tipo di persona che perdona. Che tipo di persona ha la capacità di perdonare? Diamo un'occhiata al versetto 4 e partiamo da lì. Rendo grazie al mio Dio facendo sempre menzione di te nelle mie preghiere. Ora, facciamo un piccolo commento qui, ok? Perché in effetti quello che sta dicendo è molto semplice. Ogni volta che prego per te, lo faccio con ringraziamento, questo è il senso di quello che sta dicendo. Sempre, quando faccio menzione di te nelle mie preghiere, ti ringrazio e ringrazio il mio Dio, quello potrebbe essere un altro modo di formulare la cosa. Ogni volta che appari nelle mie preghiere, esprimo il mio ringraziamento, sempre. Voglio dire, non ho altro da dire a Dio se non grazie per Filemone. Non conosco nulla di negativo su di te. Tutto ciò che ho sentito su di te, tutto ciò che ho vissuto con te è buono. Inoltre, versetto 5, perché sento parlare di te, cioè letteralmente continuo a sentire la notizia, continua ad arrivarmi Filemone, ed ogni volta che prego per te, nella mia preghiera dico solamente grazie. Paolo sta dicendo, prego e nelle mie preghiere spesso vieni fuori, ed ogni volta che vieni fuori ringrazio Dio per te. Perché ogni volta che sento qualcosa sul tuo conto è positivo. Che affermazione meravigliosa. Tutte le notizie che vengono su di te, Filemone, sono buone. Non c'è nulla in questa lettera per correggere Filemone, non c'è nulla in questa lettera che suggerisca che fosse fuori strada, non c'è nulla che suggerisca che avesse qualche errore nella sua teologia, che qualcosa non andasse bene nella sua casa, che qualcosa non andasse bene nel suo matrimonio. Voglio dire, tutto nella vita di quest'uomo era come doveva essere. E così afferma: tutto quello che so di te mi fa dire grazie a Dio per conto tuo. Per te. E che cosa sentiva? Cosa sapeva sul suo conto? Diverse cose. Numero uno, aveva un certo interesse per il Signore. Aveva un certo interesse per il Signore. Notate che la prima cosa si trova nel versetto 5. Dice, visto che sento parlare, seguitemi, sento parlare della fede che hai nel Signore Gesù. Questa è la prima frase che voglio che sottolineiate. La prima cosa che sento di te è che hai una fede vera nel Signore Gesù. Hai un interesse per il Signore. So che posso venire da te, Filemone, e so che posso chiederti di perdonare, perché so che a te interessa il Signore. Hai una vera fede salvifica, sei un cristiano genuino ed autentico, e quindi hai la capacità di perdonare. Sei stato perdonato, e quindi puoi perdonare di tua volta. Hai gli impulsi della nuova vita, hai la spinta dello Spirito Santo che dimora in te, senti la convinzione della parola di Dio e sei un vero credente. Ed un vero credente desidera fare ciò che è giusto e ciò che onora il Signore. E quindi posso appellarmi a te affinché tu perdoni perché hai a cuore il Signore. A proposito, quel verbo hai è al presente, continui ad avere. Hai costantemente una natura continua di interesse verso il Signore. Hai una fiducia continua nel Signore Gesù. Hai una fede incrollabile. Sei un credente fedele, vero e genuino. Dice Filemone, cammini per fede nel Signore Gesù Cristo. Mostri fiducia in Lui in ogni cosa. Cerchi la sua volontà e quindi so che puoi perdonare. Capite il punto? Noi siamo coloro a cui molto è stato perdonato e quindi possiamo perdonare di conseguenza. Siamo coloro, ricordate, di cui Paolo ha scritto in Efesini 4:32 e Colossesi 3:13, che dobbiamo perdonarci a vicenda perché Dio, per amor di Cristo, ha perdonato noi. Noi siamo quelli, come nella parabola di Matteo 18, che sono stati perdonati di un debito impagabile, quindi dovrebbero andare fuori e perdonare il prossimo. Filemone, hai una fede autentica, sei un vero credente, puoi perdonare. Quello che sta realmente dicendo qui è che la prima caratteristica di colui che perdona è che è un cristiano, che ha a cuore il Signore. Il contrasto a questo lo troviamo in Romani 3. Molto brevemente vi richiamo l'attenzione a Romani 3:10, perché qui l'apostolo Paolo descrive il non cristiano, l'incredulo. E nel versetto 10 dice, non c'è la descrizione basica del carattere, della disposizione del non credente. Dice, non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio, tutti si sono sviati, tutti insieme sono diventati inutili, non c'è nessuno che faccia il bene, no, neppure uno. Quindi la prima cosa che dice di un incredulo è che è semplicemente non buono, è cattivo, malvagio, peccaminoso, ingiusto, incapace di fare qualcosa di buono. Anche il loro bene è un male, perché persino ciò che fanno, che potrebbe sembrare umanamente buono, è motivato dal loro orgoglio, non dalla gloria di Dio, quindi è un bene cattivo. Quindi, come vi ho detto in passato, gli increduli possono solamente fare mal male o bene male. È tutto male. E poi nel versetto 13 parla delle relazioni. E la loro gola è un sepolcro aperto. In altre parole, quando aprono la bocca ne esce sporcizia, fetore e putrefazione. Con la loro lingua ingannano e sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti. La loro bocca è piena di maledizione, di amarezza. I loro piedi sono veloci a versare il sangue. Ora, questa è la descrizione della persona non rigenerata. Aprono la loro bocca e ne esce sporcizia, sulla loro lingua c'è inganno, sulle loro labbra, passando dall'interno all'esterno, sulle loro labbra vediamo il veleno di un serpente, dalla loro bocca maledizioni ed amarezza escono fuori e se ne hanno l'opportunità ti prendono e ti uccidono. Non c'è perdono? Quella è pura amarezza, la vendetta, la rabbia, l'odio e l'ostilità delle persone non rigenerate. Sono guidate letteralmente dall'odio, sono guidate dall'amarezza. Ti maledicono per l'amarezza, ti uccidono se ne hanno la possibilità. D'altra parte però, coloro che sono stati riconciliati con Dio e coloro che, come dice Paolo sul conto di Filemone, hanno fede nel Signore Gesù, cosa? Sono pronti a perdonare. E solamente loro lo sono. Non mi sorprende che la nostra società sia così litigiosa, che ci facciamo causa a vicenda, non mi sorprende che le persone si uccidano a vicenda, non mi sorprende che se ti metti davanti a qualcuno in autostrada, quello ti affianchi e ti faccia gesti osceni, se non addirittura ti spari. Non mi sorprende che l'ostilità e la rabbia della nostra cultura siano quelle che sono, perché tutto questo si trova nel cuore dell'uomo e ci siamo allontanati così tanto da qualsiasi forma di aura cristiana, da qualsiasi freno sociale cristiano, che ormai quel comportamento non è solo tollerato, ma è anche incoraggiato. E questo accade perché è così che ci si deve aspettare che si comportino gli increduli. Non mi sorprende la cosa. A volte ciò che mi sorprende è quando qualcuno mi affianca, mi fa quei gesti, poi accelera e si allontana. Io noto un adesivo con un pesce sul paraurti posteriore e penso che si tratti di un'auto cristiana, ma non di un autista cristiano. Coloro che sono riconciliati con il Signore Gesù Cristo, però perdonano perché abbiamo la capacità di perdonare. Questo mondo è fatto a pezzi ovunque, dai matrimoni alle nazioni, perché le persone non possono e non sanno perdonare. Solamente i cristiani possono veramente perdonare dal cuore, come ha detto Gesù. Solo i cristiani possono veramente perdonare dal cuore. Quindi la persona che perdona ha preoccupazione verso il Signore, ha un forte interesse per il Signore, ama il Signore, vuole onorare il Signore. Desidera esprimere la sua fede nel Signore. E visto che la sua fede è autentica, ha la capacità di perdonare. Ha una nuova natura, è una nuova creazione, lo Spirito dimora in lui e gli dà quella capacità. Secondo, una persona che perdona ha anche una certa preoccupazione per le persone, ha un interesse verso le persone. Nel versetto 5 Paolo afferma: perché sento parlare del tuo amore che hai verso tutti i santi. Ora, noterete che ho spiegato questo versetto e sembra un po' disordinato, però nel testo greco questo è quello che chiamiamo una struttura chiastica. In altre parole, le parole ed i concetti del versetto sono disposti in un ordine incrociato e la prima espressione, sento parlare del tuo amore, si collega con l'ultima espressione e la seconda espressione sulla fede si collega con la prima espressione relativa al nostro Signore Gesù. Quindi bisogna leggerlo con un incrocio concettuale, che è una struttura chiastica nella lingua greca. Quindi quando dice fede si riferisce alla fede che hai nel Signore Gesù e quando dice amore si riferisce all'amore che hai verso tutti i santi. Quella è la seconda caratteristica. Ami i santi. Questo è agape, è l'amore della scelta, l'amore della volontà, l'amore del sacrificio di sé, l'amore dell'umiltà. Questo è l'amore che dice non mi interessa di me stesso, mi interesso solamente di te, è l'amore che dice farò qualsiasi sacrificio per soddisfare i tuoi bisogni, è l'amore che dice non è una questione di emozione, è una questione di obbedienza, non sono spinto a servirti perché c'è qualcosa di attraente in te, sono spinto a servirti perché c'è qualcosa della potenza di Dio dentro di me che mi spinge a farlo. E questo è quello che Paolo dice in Galati 5:6, la fede che opera mediante l'amore. Vi ricordate prima Tessalonicesi 4:9, Paolo dice non ho bisogno di insegnarvi ad amare, siete stati istruiti da Dio stesso ad amare. Romani 5 dice l'amore di Cristo è stato sparso nei vostri cuori. Prima Giovanni 3:14 afferma chiaramente siete nati di nuovo, amate i fratelli, se non amate i fratelli non siete nati di nuovo. In altre parole, se sei un cristiano hai la capacità di amare, hai l'amore di Dio sparso nel tuo cuore, sei stato istruito da Dio ad amare, ti è stata data la capacità, è lì, è l'amore dello Spirito che si trova in te. E così dice a Filemone, so che puoi essere un perdonatore, perché? Perché la tua fede è autentica e quindi hai una preoccupazione per il Signore, il tuo amore è autentico, quindi hai una preoccupazione per le persone, non puoi chiedere ad un incredulo di perdonare, non hanno amore per le persone, non hanno passione, non hanno un amore disinteressato, amore della volontà per fare ciò che è giusto nei confronti degli altri, come qualcosa di innato in loro, e se è utile a se stessi, lo fanno. E l'amore che conoscono è l'amore del sentimento, l'amore dell'emozione, non l'amore della scelta e dell'impegno. E così dice Filemone, tu sei un perdonatore perché hai una preoccupazione per il Signore, conosci Dio, cammini con Cristo, la tua fede è rivolta a Lui e continua nel tempo ed hai un amore per le persone. Terzo, colui che perdona ha un interesse verso la comunione fraterna, un interesse per la comunione. Dice, sento parlare del tuo amore e della fede che hai nel Signore Gesù Cristo e verso tutti i santi, affinché la comunione della tua fede diventi efficace. Efficace. Ora, qui aggiunge un altro concetto. Sta dicendo, hai una vera fede salvifica, hai un vero amore spirituale ed hai anche un desiderio di comunione. La tua fede ricerca la comunione, la chiama la comunione della tua fede. E dice: io spero che la comunione della tua fede diventi efficace. Quella è la parola potente. Potente. So che la comunione ti importa. Questo è vero per i cristiani, no? Se sei cristiano, ti interessa la comunione. Ti importa del corpo di Cristo, è quello che sta dicendo. Ti interessano gli altri. Dici: voglio perdonarti perché non voglio caos nella comunione, voglio armonia, voglio pace, voglio unità. Non c'è individualismo che dica: non mi importa veramente di te, voglio solamente che mi conviene, chiederò solamente quello che voglio, darò solamente quello che voglio e farò le cose a modo mio perché mi interessa solamente di me stesso. No, un cristiano non dice quello, no? Un cristiano dice: mi interessa la comunione, mi interessi tu, mi interessa la nostra unità, mi interessa il nostro ministero, mi interessa la nostra condivisione reciproca. La parola comunione, koinonia, è una parola difficile da tradurre, in realtà, il più delle volte viene tradotta con comunione, ma quando parliamo di comunione di solito intendiamo godere della compagnia di qualcuno, diciamo di aver avuto comunione insieme, intendiamo che ci siamo semplicemente divertiti, abbiamo parlato, abbiamo trascorso un po' di tempo insieme, magari abbiamo condiviso un pasto o qualche momento di relax, ma non è questo il significato qui. Qui il significato è quello, è un significato d'appartenenza, appartenenza, mi piace questa parola. Tu appartieni a qualcun altro e qualcun altro appartiene a te, in un rapporto di mutua collaborazione. E così afferma: io so che la tua fede è interessata a quanto sia importante questa appartenenza reciproca. E quindi qual è l'implicazione? Bene, Onesimo sta tornando ed ora, leggendo questa lettera, sapeva che Onesimo era diventato cristiano. E questo lo rende parte della comunione ed ora ti appartiene non solamente come schiavo, ma anche come fratello in Cristo. Gli appartieni non solamente come padrone, ma anche come fratello in Cristo. E so che l'appartenenza ti importa. Questa è l'idea. So che per te è importante. E poi afferma: e voglio, quindi, che la comunione della tua fede sia efficace. Voglio che abbia un impatto potente. E quello che sta dicendo è: se lo perdoni, avrà un impatto potente. Perché questo era un grave reato, per il quale lo schiavo avrebbe potuto anche perdere la propria vita. E se tu lo perdoni, quello non fa altro che inviare un messaggio fortissimo alla Chiesa intera sull'importanza dell'appartenenza reciproca. Quest'uomo adesso mi appartiene non come schiavo, ma come fratello, e mio fratello ha bisogno di perdono. E quella sarà una dichiarazione potente di comunione fraterna. Non importa quello che qualcuno potrebbe farti, se puoi accoglierli di nuovo ed accoglierli con amore, compi una dichiarazione forte dell'interesse che hai verso la comunione, non è vero? Verso l'appartenenza reciproca. Non sei preoccupato tanto di te stesso, del tuo isolamento, del tuo individualismo, sei preoccupato della collaborazione, della partecipazione reciproca. Dunque una persona con una vera fede salvifica ha a cuore il Signore. Una persona che ha ricevuto l'amore di Dio nel suo cuore ha a cuore le altre persone. Ed una persona che si preoccupa della comunione e che considera prioritaria la partenza reciproca dei credenti sarà il tipo di persona desiderosa di perdonare. Se ami il Signore, se ami le persone, se ami la comunione, sarai un perdonatore. C'è una quarta preoccupazione, ed è questa: aveva una preoccupazione per la conoscenza. Paolo voleva che Filemone lo ricordasse, quindi dice al versetto 6: io prego affinché la comunione della tua fede diventi potente mediante la conoscenza di ogni bene che è in te. Fermatevi lì. Mediante la conoscenza di ogni bene che si trova in te. Ora lasciate che vi faccia una domanda. Quando siete diventati cristiani, Dio ha messo delle buone cose in voi? Sì, siete stati benedetti con cosa? Con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Sapete che dentro di voi è stata creata una nuova natura? Sapete che ci sono molte cose buone in voi? Moltissime. E quindi dice a Filemone: Filemone, voglio che tu abbia la conoscenza di ogni bene che si trova in te. Ma quindi come posso comprenderle? Come posso conoscere le buone cose che si trovano in me? Le leggo in un libro, forse? No. La parola usata per conoscenza è epignosis, non solamente gnosis, sapere, ma epignosis, una conoscenza profonda, una conoscenza ricca, completa. Ascoltate bene, una conoscenza esperienziale. È la conoscenza attraverso la conoscenza personale della verità. È la conoscenza che viene dall'esperienza. Ora, ascoltate quello che sta dicendo. Sta dicendo, Filemone, se lo perdoni, ascoltatemi, se lo perdoni, sperimenterai immediatamente la cosa buona che si trova in te, chiamata perdono. Puoi leggere del perdono in un libro, ma non lo conoscerai veramente mai finché non lo avrai sperimentato. Puoi sentire qualcuno parlare del perdono e predicare sul perdono, di quanto sia meraviglioso, di quanto sia benedetto, ma non lo conoscerai veramente finché non lo praticherai. Vuoi sapere come acquisire la conoscenza delle cose buone che si trovano in te? Mettile in pratica e così scoprirai la bontà straordinaria di quello che Dio ha posto dentro di te. Quando camminerai nell'obbedienza alla volontà di Dio e farai certe cose, vedrai e sperimenterai quelle cose nella tua stessa vita. Dio ti ha dato la capacità di perdonare, quindi perdona qualcuno e sperimenta quel perdono. Questo è quello che sta dicendo. E una volta che lo fai, Filemone, sperimenterai tu stesso il perdono. Voglio dire, tutti noi ci siamo seduti ed abbiamo sfogliato i libri che mostrano un uomo che scia giù per le Alpi svizzere in una giornata di sole con la neve che vola intorno a lui e tutta la bellezza, le meraviglie, il brivido e l'esaltazione. Ma ve lo devo dire, c'è grandissima differenza tra il vedere le immagini in un libro e scendere realmente giù per la montagna. C'è una conoscenza piatta ed unidimensionale che si ottiene dal libro, che non ha nulla a che fare con ciò che si prova quando si vola giù per la montagna sugli sci. E lo stesso vale per il regno spirituale. Io posso leggere le parole piatte sulle pagine della Bibbia che definiscono il perdono, però non avrò mai l'epignosis, la conoscenza profonda del perdono, finché non lo metterò in pratica e lo sperimenterò da me stesso perdonando. E questo è il modo in cui imparo a conoscere ogni cosa buona che Dio ha posto in me. Dunque, la persona che può perdonare ha a cuore il Signore, ha a cuore le persone, ha a cuore la comunione ed ha anche a cuore la conoscenza. Vuole la conoscenza piena, ricca e profonda di ogni cosa buona che si trova in Lui. Sapete, basta seguire il ragionamento, no? Voglio fare quello che Dio vuole che io faccia perché voglio sperimentare la potenza della bontà che si trova in me per mezzo di Lui. Non è mia bontà, ma è la bontà che Lui ha messo in me. Non provate forse gioia in quello? A volte quando abbiamo l'opportunità di donare, per esempio, di donare generosamente o di donare sacrificatamente, sentiamo quel brivido, giusto? Quell'esaltazione, quella gioia, quell'entusiasmo, perché abbiamo sperimentato la bontà profonda e ricca che Dio ha posto in noi e che ci permette di fatto di dare con sacrificio. E così Paolo sta ricordando a Filemone e a noi stessi dell'importanza di preoccuparsi della conoscenza. E c'è una quinta componente, credo, nel carattere di colui che perdona, ed è una preoccupazione per la gloria. Un interesse per la gloria. Alla fine del versetto 6 troviamo questa piccola frase: per amor di Cristo. E in realtà nel greco dice verso Cristo. Verso Cristo. In altre parole, quello che sta dicendo è: Filemone, so che la comunione è una tua priorità. Voglio che sia potente. So che ti interessa la conoscenza. E voglio che sia la conoscenza di ogni bene che si trova in te, e so anche che desideri tutto questo per amor di Cristo, il che è implicito. In altre parole, sei preoccupato per la gloria di Cristo. Lo fai per Lui, come per Lui. La vita cristiana, con tutte le sue opere, con tutte le sue gioie, con tutte le sue responsabilità, è per la gloria di Cristo, è per amor di Cristo, per il nome di Cristo, per la lode di Cristo, per la gloria di Cristo. E, sinceramente, se sei devoto a quello, perdonerai, giusto? Non posso dire in un momento, voglio fare tutto per la gloria di Cristo, però non penso che ti perdonerò, non è possibile. Bisogna essere onesti, quello che bisogna dire è che non ti perdonerò, quindi Cristo non mi interessa la tua gloria, mi interessa la mia vendetta. Questo è quello che stai dicendo? Però se vuoi onorare Cristo, allora perdonerai così come Lui ha perdonato te, giusto? Se vuoi onorare Cristo, ubbidirai a quello che ti ha comandato di fare. E sicuramente Filemone era preoccupato di glorificare Dio, di glorificare Cristo, voleva glorificare Cristo, sicuramente l'avrebbe fatto per Cristo o per amor di Cristo. Colui che perdona, dunque, è caratterizzato da una preoccupazione per il Signore, un interesse per le persone, un interesse per la comunione, un interesse per la conoscenza profonda, esperienziale, ed una preoccupazione, un interesse per la gloria del suo Signore. C'è un'ultima nota. La persona che perdona è caratterizzata dal desiderio di essere una benedizione. È caratterizzata dal desiderio di essere una benedizione. E questo, ancora una volta, è implicito nel versetto 7. Paolo dice: infatti ho provato grande gioia e grande consolazione nel tuo amore. Fermatevi lì per un momento. Quest'uomo aveva la reputazione di essere una persona amorevole. E Paolo sta dicendo: il tuo amore mi ha portato gioia e consolazione. È quello che sta dicendo. Non solamente gioia e consolazione, ma grande gioia e consolazione. Sono arrivato al punto in cui mi hai dato motivo di rallegrarmi. Sono arrivato al punto in cui hai incoraggiato il mio cuore con il tuo amore. In che modo? Versetto 7. Ancora, metà del versetto. Perché i cuori dei santi sono stati ristorati per opera tua, fratello. Che affermazione straordinaria. I cuori, usa la parola splankna, che significa letteralmente le viscere, i sentimenti, la sede dell'emozione, del sentimento. Sta dicendo le persone in difficoltà, le persone che soffrono, le persone ferite, in lotta, hanno trovato in te una benedizione, le hai ristorate. Questo è un termine militare che veniva usato per indicare un esercito che marciava e poi si fermava e riposava. Tu porti riposo alle persone, tu sei un pacificatore, tu rinnovi le persone, la tua cura, il tuo servizio e il tuo cuore ristoratore portano sollievo a coloro che si trovano in difficoltà. Nulla indica che fosse un anziano della chiesa, nulla indica che fosse un diacono nella chiesa, nulla indica che fosse un insegnante. Ovviamente era una sorta d'uomo d'affari, non era un diplomatico calcolatore, era semplicemente un uomo di gentilezza istintiva. Era una benedizione a tutti, e quel tipo di persona perdonerà, perché è una persona che desidera essere una fonte di ristoro. Non voglio portare problemi nella tua vita, non voglio creare inquietudine, non voglio portare disturbo, voglio solamente portare riposo. Ascoltate, queste sono le persone che mi portano gioia. Ci sono persone nel mio mondo, credetemi, ci sono persone, più di quante vorrei pensare, che mi portano problemi. E di solito è abbastanza costante. E bisogna cercare a lungo per trovare quelle persone che non fanno altro che ristorarti continuamente, perché non fanno altro che risolvere tutto. Portano pace in ogni situazione. Esercitano saggezza nelle direzioni, nella leadership, servono, si prendono cura, si mettono a disposizione e semplicemente non fanno altro che benedire tutti. Quelle sono le persone che perdoneranno, perché tutto quello che vogliono fare è essere una benedizione. Ma a questo punto Filemone doveva pensare tra sé e sé: mamma, sono davvero una gran bella persona, wow! E quello è esattamente quello che Paolo spera che stia pensando, perché nel versetto 8 lo colpisce dritto in faccia con ciò che deve fare, e ora che si sente così bene riguardo a se stesso dovrà farlo, altrimenti non sarà all'altezza di ciò che viene detto di lui. Chiunque ami il Signore Gesù Cristo, chiunque ami i santi, chiunque ami la comunione, chiunque ami la vera conoscenza, chiunque ami la gloria di Cristo, chiunque ami essere una benedizione, sarà un perdonatore. Questo è il carattere della persona che perdona. E così Paolo stabilisce che quel carattere è il carattere di Filemone. E poi, come vedremo la prossima domenica, gli chiederà di perdonare. Stavo leggendo un vecchio libro di poesie, che è uno dei miei preferiti, e mi sono imbattuto in una poesia, non so se avrà lo stesso effetto su di voi come ha avuto su di me, forse perché sono un padre di 4 figli ed ho così tanti ricordi preziosi dei miei figli. Mi ha colpito profondamente e mi ha anche commosso, ed ogni volta che la leggo ho ricevuto la stessa reazione emotiva, ma è solamente un piccolo promemoria della semplicità del perdono. Vediamo se riuscite a seguire quello che dice il poeta. Mio piccolo figliolo, che mi guardava con occhi pensierosi e si muoveva e parlava con saggezza d'adulto, avendo disobbedito per la 7ª volta la mia legge, lo colpii e lo congedai con parole dure e senza bacio. Sua madre, che era paziente, essendo morta, poi, temendo che il suo dolore ostacolasse il sonno, feci visita al suo letto, ma lo trovai addormentato, con le palpebre chiuse e le ciglia ancora umide dai singhiozzi tardivi della sua sofferenza. Ed io, con un lamento, asciugai le sue lacrime lasciando cadere le mie, perché su un tavolino, accanto al suo letto, aveva messo a portata di mano una scatola di colori ed una pietra venata di rosso, un pezzo di vetro lavigato dalla spiaggia 6 o 7 conchiglie, una bottiglietta di campanule e 2 monete di rame francesi per consolare il suo cuore addolorato. Così, quella notte, quando pregai Dio, piansi e dissi: «Ah, quando giaceremo infine con respiro tranquillo, ora vedendoti nella morte, e tu ricorderai con quali piccoli giocattoli abbiamo fatto le nostre semplici gioie, quanto debolmente abbiamo compreso il tuo grande bene comandato, allora da padre, non meno di quanto lo sono io ora, che tu hai plasmato dalla creta, lascerai la tua ira e dirai: ti perdono per la tua fanciullezza». Se Dio può far questo per noi, non possiamo farlo noi, l'uno per l'altro? Padre, grazie per questo promemoria stamattina del tipo di persona che perdona. Noi vogliamo essere quel tipo di persona. Desideriamo essere quel tipo di persona. Non troviamo alcuna virtù nell'essere nulla di meno di quello. E quindi chiediamo che il tuo spirito ci renda come Filemone, come coloro che hanno il carattere di una persona che perdona. E se c'è qualcosa che non abbiamo ancora perdonato nella nostra vita, risolvila in questo momento e liberaci dalla schiavitù del passato, dalla malattia dell'amarezza, dalla porta aperta di Satana e dall'abbandono della comunione dolce che abbiamo con te, perché solamente il perdono può farlo. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.